Bellissimo essere con voi questa mattina, è una gioia di poter aprire la parola di Dio. E questa mattina vorrei iniziare leggendovi le parole di un inno scritto da un uomo inglese, William Cowper, molti anni fa, nel 1774. E il titolo originale in inglese è God Moves in Mysterious Way, cioè Dio agisce in un modo misterioso. Leggerò il testo in italiano però. Scrive questo: Dio compie le sue meraviglie per vie misteriose. Cammina sulle acque e cavalca la tempesta. Nel profondo di tesori insondabili, di facoltà infallibili, egli custodisce i suoi disegni luminosi ed attua la sua sovrana volontà. Voi, santi timorosi, rinnovate il vostro coraggio. Le nuvole che tanto temete sono piene di grazia e pioveranno benedizioni sul vostro capo. Non giudicare il Signore in base a ciò che debolmente riesci a sentire, ma fidati di Lui per la sua grazia. Dietro una provvidenza severa, Lui nasconde un volto sorridente. La sua volontà matura in fretta ed ogni ora avanza. Il germoglio forse è amaro, ma il fiore sarà dolce. La cieca incredulità di certo sbaglia e invano scruta la sua opera. Dio è il suo proprio interprete e lo renderà manifesto. Quest'uomo certamente conosceva il suo Dio. Questo inno è la prova, queste parole sono la prova che quest'uomo conosceva Dio. Se avete notato, menziona la sovranità di Dio, ad esempio, e anche la severità di Dio. Sono due temi che non vanno molto di moda oggi. Però, se avete notato, descrive anche la sua grazia, la grazia di Dio e la speranza che ciascuno di noi, come figlio di Dio, ha in Lui. Quello che mi ha colpito in un modo particolare di questo inno è sapere che quest'uomo, William Cowper, scrisse questo inno dopo aver cercato di suicidarsi. Soffriva di frequenti depressioni, a volte era preso anche dai dubbi riguardo alla sua salvezza, riguardo alla sua fede, e così una sera chiamò un taxi a Londra. Siamo nel 1700, quindi non dovete pensare a un taxi come un'automobile, arrivò una carrozza e chiese di portarlo presso il Tamigi, il fiume di Londra, perché voleva annegare lì, voleva farla finita. La storia però dice che una nebbia molto fitta scese improvvisamente su quella zona della città dove questa carrozza era diretta, e così successe che il cocchiere si perse. Ora, alcuni dicono che qualcuno ritiene che lo fece apposta quando capì quali erano le intenzioni vere di quest'uomo. E così, con grande sorpresa, questo Mr. Cowper si ritrovò circa un'ora dopo di nuovo davanti all'entrata di casa sua e non davanti al Tamigi. Dio non gli aveva permesso quella sera di togliersi la vita. E così lui, in risposta, scrisse questo bellissimo inno. Dio quel giorno aveva compiuto una delle sue meraviglie, un'altra delle sue meraviglie, in modo misterioso. Che meraviglie ti aspetti da Dio? Tu che sei qui stamattina, che meraviglie ti aspetti che Dio faccia per te nella tua vita oggi? Come Chiesa, quali sono le meraviglie che dovremmo aspettarci che Dio faccia in mezzo a noi, attraverso di noi, in noi? A volte ho paura, ho l'impressione che non ci aspettiamo nulla da Dio. Siamo un po' in quel tram tram in cui facciamo un po' sempre le stesse cose, viviamo le nostre giornate e abbiamo forse smesso di aspettarci qualcosa da Dio. Viviamo in un'epoca in cui siamo circondati dal male, dagli scandali, dall'incredulità. E molte volte prevale questo senso un po' di rassegnazione anche in noi credenti. Diventiamo cinici, diventiamo duri di cuore, guardiamo le persone e non abbiamo più compassione, perché anche noi siamo arrabbiati per tutto quello che succede intorno a noi. Come Chiesa a volte viviamo un po' con questo senso di impotenza, dicendo ma tanto qui non cambia niente. Anche a livello personale ognuno di noi è consapevole, ci sono aspetti del proprio carattere, ci sono debolezze, ci sono peccati, che alla fine ci convinciamo quasi che non potranno mai essere risolti, situazioni che non potranno mai cambiare. Un pastore americano del secolo scorso, A.W. Tozer, disse, e questo sono diversi anni fa, più o meno quando io ero un bambino, quindi stiamo parlando di circa 50 anni fa, lui disse che viviamo nell'epoca del Dio utilitario. E se questo era vero 50 anni fa, lo è ancora di più oggi. L'epoca del Dio utilitario, cioè di quel tipo di Dio che uno intende usare per poter raggiungere i propri scopi. Vuoi ottenere la felicità? Vuoi ottenere il successo? Non c'è problema, tutto quello che devi fare è avvicinarti a Dio, a questo Dio utilitario, nel modo giusto, con le preghiere giuste, con la formula magica giusta. E questo Dio che ti aspetta ed è pronto a darti tutto quello che il tuo cuore desidera. E questo Dio è anche chiamato Dio distributore automatico. È chiaro che avere un'idea di questo tipo di Dio, se noi dovessimo avere un'idea di questo tipo di Dio, non avremmo nessun desiderio veramente di conoscere un Dio così. Conoscere chi è, che cosa pensa, come agisce. L'importante è che mi dia tutte le caramelle che voglio, l'importante è che soddisfi tutti i desideri che ho. Sarebbe un Dio che non vale veramente la pena di conoscere per quello che è. L'importante è che mi dia il marito che voglio, la moglie che sogno, il lavoro che desidero, il successo che cerco e anche la pace. La pace che voglio, la pace di cui ho bisogno, perché voglio essere lasciato in pace. Perché non voglio che nessuno mi disturbi, che nessuno mi calpesti, che nessuno cambi e rovini i miei piani, i piani che mi sono fatto. Certo, un Dio così non vale la pena di conoscerlo, ma non vale neanche la pena di adorarlo, onestamente. Perché è un Dio al mio servizio, un Dio sottoposto alla mia volontà, un Dio che dovrebbe fare, secondo noi, quello che gli chiediamo. Però il problema più grande con il Dio utilitario è un altro, è che non esiste. Questo Dio non esiste. Un Dio che fa tutto quello che voglio io, un Dio sottoposto alla mia volontà, alla mia sovranità, non esiste. Se noi rimanessimo intrappolati in questa idea del Dio utilitario, anche come cristiani, perché ci cadiamo, un Dio che fa soltanto ciò che noi gli diciamo di fare, un Dio che ci lascia in pace, noi non avremo nessuna speranza di conoscere il Dio che fa meraviglie in un modo misterioso, come dice questo inno. Così per questa mattina ho scelto un passo dell'Antico Testamento, una storia dell'Antico Testamento e un profeta dell'Antico Testamento, il profeta Elia. Perché ho scelto questo passo e questo profeta? Almeno per tre motivi. Il primo è perché i tempi in cui lui visse, questo profeta Elia visse, sono tempi molto simili al nostro, tempi malvagi, dove regnava la malvagità. Il secondo motivo è perché Elia, che è considerato dalla parola di Dio un grande profeta, era però anche un uomo molto simile a noi, era umano, era sottoposto alle nostre stesse passioni. Così possiamo immedesimarci in lui. Il terzo motivo per cui ho scelto questa storia, che vedremo adesso, è perché Dio è impegnato a combattere la stessa battaglia allora come oggi, e cioè rivendicare di essere l'unico Dio, rivendicare di essere l'unico Dio, il vero Dio. Al di fuori di Lui non ce n'è alcun altro e nessuno può fermare i Suoi piani. Questo è il vero Dio. E il contesto di questa storia, lo anticipo un pochino prima di leggerla, la rende molto attuale. Infatti ci troviamo nell'epoca della monarchia del popolo di Israele, intorno al 930 avanti Cristo. Il popolo di Israele in quel momento storico era diviso in due regni: Israele a nord e Giuda a sud. Il problema più grande era che il popolo di Israele spiritualmente era a pezzi in quel momento. Israele aveva rinunciato a Dio e alla sua parola e si era accontentato appunto di un surrogato di Dio, di un Dio utilitario che si chiamava Baal. Il Dio dei Cananei era considerato il Dio della tempesta, il Dio della pioggia, il Dio della fertilità, il Dio a cui questi popoli pagani pregavano e chiedevano di benedire i loro raccolti. Un Dio però che non esisteva e che non poteva fare nulla, ma che tutti adoravano, E così Elia viene mandato in questo momento storico per ristabilire, diciamo così, le priorità giuste. Però, come potete immaginare, poiché la parola di Dio non era popolare, anche un profeta di Dio non era popolare. Israele si trovava in uno dei punti più bassi e tristi della sua storia, il punto più basso, la deportazione doveva ancora venire, però questo popolo in quel momento storico stava morendo per mancanza di conoscenza del vero Dio. E ho pensato che questa è una situazione proprio simile a quella che noi viviamo oggi nella nostra società. L'Italia è un paese che sta morendo, gli italiani sono un popolo che sta morendo a causa della loro mancanza di conoscenza del vero Dio. Vorrei invitarvi a prendere Prima Re, capitolo 16, versetto 29, leggerò fino al capitolo 17, versetto 1, quindi non è un passo lunghissimo. Prima Re, capitolo 16, versetto 29. Inizia parlando del re in quel momento. Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Izebel, figlia di Etbaal, re dei Sidoni, e andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal, nel tempio di Baal, che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore, Dio di Israele. Al tempo di lui, Chiel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figlio di Nun. E poi vediamo il versetto 1 del capitolo 17. Elia. Questa è la prima volta che Elia compare sulla scena. Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Da questa storia vogliamo vedere stamattina insieme due scenari utili per capire chi è e come agisce il vero Dio in un tempo come il nostro. Chi è e come agisce il vero Dio in un tempo come il nostro. Infatti, in questo passo e in questi racconti che noi troviamo proprio in questa parte del libro di Prima Re, noi vediamo che la volontà di Dio è di dimostrare la sua supremazia su Baal, al suo popolo, il Dio che non esiste, e dimostrargli che soltanto lui, soltanto il vero Dio può fare quello che Baal non sarebbe stato in grado di fare. Così vedremo appunto questi due scenari. Il primo ho chiamato l'era indecente di Acab, cioè quello che succede quando la parola di Dio non conta. E poi vediamo questa entrata improvvisa di Elia, la seconda parte, vediamo che cosa succede invece quando la parola di Dio è al centro, quando la parola di Dio regna. Iniziamo con il primo scenario, appunto, questa era indecente di Acab. La Bibbia, interessante, dà molta, molta importanza a questo re, ad Acab e al suo regno. Infatti l'autore di questo libro, di Prima Re, gli dedica, pensate, 7 capitoli. Cioè da questo punto, dove abbiamo iniziato a leggere, fino al capitolo 22, fino alla fine del libro. Perché? Come mai tutto questo spazio? Non viene dato a nessun altro dei re, soprattutto a questi re malvagi. Perché il suo regno fu un regno unico. Infatti il suo regno segnò proprio un nuovo inizio nella storia del popolo di Israele, una svolta, purtroppo però non una svolta in senso positivo, non una svolta per il meglio. Un commentatore, parlando di questo, ha scritto che il regno di Acab fu come se l'anticristo fosse arrivato sulla terra prima del tempo. Un bruttissimo momento nella storia del popolo di Israele, una nuova era. Però non si trattava di un problema politico in questo, per Israele. Infatti il suo regno, il regno di questo sovrano, di questo re, fu un regno stabile che durò appunto 22 anni. E non fu neanche un problema legato al benessere, neanche legato all'economia. Infatti grazie all'alleanza che lui aveva stretto con i Fenici, o i Sidoni, attraverso il matrimonio con questa Izebel, era la principessa di Sidone, appunto la figlia del re di Sidone, Israele da quel momento aveva avuto accesso a tutto il commercio marittimo con Tiro e Sidone. Erano tempi in cui l'economia era fiorente, l'economia era in piena espansione. Significa che all'epoca tutti avevano lo smartphone, tutti avevano l'iPad, tutti avevano le scarpe di marca. Non avevano problemi economici, stavano bene, avevano quei beni primari, considerati primari oggi. Nessuno si lamentava. Il problema però è che la Bibbia non valuta il regno di Acab dal punto di vista politico o finanziario, ma fa una valutazione dal punto di vista morale. Infatti questi libri storici, di cui Prima Re è parte, della Bibbia, ci raccontano la storia di Israele vista dal punto di vista di Dio. E la frase ricorrente in questi libri, se li leggete, è questa, riferita a questi re che si succedono: egli fece ciò che è male agli occhi di Dio, oppure egli fece ciò che è bene agli occhi di Dio. Ed è questo è il motivo per cui i credenti di ogni epoca hanno imparato delle lezioni importantissime, preziose, proprio su Dio, su chi è Dio e come agisce con il suo popolo, da questi libri storici che noi abbiamo nell'Antico Testamento. Ma che cos'è che distingue Acab da tutti gli altri in un modo particolare? Sono almeno due cose. La prima cosa è questa sua adorazione sfrontata, potremmo dire, di un falso Dio. Guardate il versetto 30. Il versetto 30 dice: Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. La Bibbia non usa mezzi termini per descrivere quest'uomo. Vi invito a sfogliare alcune pagine in avanti, al capitolo 21, perché nel capitolo 21, al versetto 25, c'è un altro riassunto, diciamo così, della vita, del carattere di quest'uomo, e dice questo: in verità non c'è mai stato nessuno che come Acab si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché, qui ci dice anche il motivo, perché era istigato da sua moglie Izebel. Si comportò in modo tanto abominevole andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorei che il Signore aveva cacciati davanti ai figli di Israele. Quale pensate che fosse la conseguenza del comportamento di quest'uomo sul popolo di Israele? Beh, certamente non buona. Ho trovato un ottimo riassunto nel versetto 8 del Salmo 12. Ve lo leggo. Salmo 12, versetto 8, dice così: gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini. Gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini. C'erano empi dappertutto in quel momento nel popolo di Israele. È interessante che il tema di questo Salmo 12 sono le parole, e più precisamente sono le parole bugiarde, le menzogne o l'arroganza espressa attraverso le parole. Questo regno di Acab era caratterizzato in questo momento storico della vita del popolo di Israele dalle menzogne, dalle bugie, dalla mancanza di verità, dalla mancanza di giustizia. Questo è ciò che avveniva nel popolo di Israele in questo momento. E tutto questo era causato dal loro rifiuto della verità di Dio, dal loro rifiuto di Dio e della sua parola. È impossibile non fare il paragone con oggi, no? Viviamo nell'epoca delle fake news. È difficilissimo capire quando ci dicono la verità, neanche quando leggiamo il giornale sappiamo se ci stanno dicendo la verità. Non possiamo quasi fidarci dei nostri familiari, dei nostri parenti. Fake news. Notizie che vengono spacciate per vere, ma poi si scopre che non sono vere. Grazie Tonino, hai ragione. Quanto è vera questa realtà anche oggi? Una mancanza totale di dignità. Ogni giorno ascoltiamo o vediamo addirittura delle foto di cose che non si possono neanche raccontare, che succedono adesso in pubblico, qui a Roma, in centro. Il problema di Acab, in questo caso, era proprio il fatto di aver preso alla leggera il peccato. Guardate il versetto 31, l'inizio del versetto 31, dice: come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, era stato Geroboamo il primo re di Israele, appunto, e che aveva fatto peccare il popolo di Israele, dice: prese in moglie Izebel. Quindi, notate, Acab considerò il peccato di Geroboamo, che era quello di aver spinto Israele ad adorare degli idoli, i vitelli d'oro, l'aveva considerato una piccola cosa, però era andato ben oltre. Infatti il suo peccato più grande era proprio questo, di aver preso per moglie questa Izebel. Izebel era un'adoratrice di Baal, abbiamo detto e letto che era la figlia di Etbaal. Questo re di Tiro e di Sidone, che era anche sacerdote di Astarte, il suo nome significa Baal è vivente, ma era una balla, non era così. E lui, tra l'altro, la storia ci dice, Giuseppe Flavio ci dice che questo Etbaal usurpò il trono uccidendo suo fratello e poi regnò al suo posto per 32 anni. Izebel, la donna che Acab aveva sposato, era tutta suo padre. Era una malvagia, non era soltanto una malvagia adoratrice di Baal, era addirittura una missionaria di Baal. Era una che faceva proprio evangelizzazione, propaganda per Baal. Lei non si accontentava di adorarlo privatamente, ma voleva che questo culto di Baal fosse un culto a carattere nazionale prima e poi diventasse un culto a carattere mondiale. Infatti la sua ambizione in quel momento era proprio quella di eliminare ogni altro Dio sulla sua strada e tutti quelli che adoravano un altro Dio. Ecco perché il suo sport preferito era quello di sterminare i profeti di Yahweh. Ci dirà l'autore di questo libro due capitoli più avanti. E questa Izebel, questa donna, aveva proprio gli israeliti in pugno in quel momento, perché essi avevano abbandonato il culto di Yahweh, avevano demolito gli altari del Signore ed erano pronti ad aiutarla ad uccidere i profeti di Dio. L'adorazione estrema di Baal è ciò che distingue Acab da tutti gli altri re. Se notate nei versetti 31 e 32 parla proprio del fatto che lui adorava Baal, aveva costruito l'altare di Baal, aveva anche costruito il tempio di Baal. Un commentatore ha detto: se il peccato di Geroboamo può essere paragonato al bere dell'acqua inquinata, il peccato di Acab era come bere i liquami di una fogna. Nessuno dei due è buono, ma l'ultimo è peggio del primo. Sono queste due cose che distinguono Acab: questa adorazione sfrontata di un falso Dio, ma anche la ribellione estrema verso il vero Dio. Questa ribellione estrema verso il vero Dio. Forse stai pensando che non poteva andare peggio di così. Avevano toccato il fondo, però aspetta, c'è ancora qualcosa, il versetto 34. C'è ancora il versetto 34. Lo leggo, dice: al tempo di lui, di Acab, questo Chiel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta sui suoi due figli, su Abiram, il suo primogenito, e ne rizzò le porte, su Segub, il più giovane dei suoi figli. Quello che viene descritto in questo verseto 34 è qualcosa che avviene appunto in questa era di Acab e sotto il suo patrocinio. Questo versetto non è separato dal resto di questa storia, fa parte di questa storia. Come i versetti precedenti, questo versetto descrive proprio cosa succede quando la parola di Dio non conta più nulla. Se vi ricordate, dopo la distruzione di Gerico, Giosuè aveva pronunciato una maledizione su chi avesse ricostruito questa città, dicendo che lo avrebbe fatto, chi lo avesse voluto fare, lo avrebbe fatto a costo della vita dei propri figli. In questo momento Dio adempie la sua parola, quella parola di giudizio, e vediamo proprio che quest'uomo ricostruisce Gerico a costo della vita dei propri figli. È chiaro che questo Chiel, questo costruttore, non aveva intrapreso l'opera di ricostruzione di Gerico di sua iniziativa. Era Acab ad avergli dato l'autorità di farlo. Perché? Perché nel piano di Acab questa città, Gerico, in una posizione così strategica, vicino al passaggio del Giordano del Nord, gli dava dei vantaggi molto grandi nel suo regno. Però anche questo evento appunto descrive questa ribellione sfrontata di quest'uomo verso Dio e verso la parola di Dio. A lui non importava nulla di Dio, a lui non importava nulla della fede, a lui non importava nulla della verità. Se tu ti stai chiedendo, se ti sei mai chiesto o chiesta: che sarebbe di me? Che cosa, come sarei io oggi se non fossi del Signore? Beh, molto probabilmente saresti una persona molto simile ad Acab. Saresti molto probabilmente una persona a cui non importa nulla di Dio, a cui non importa nulla della fede e a cui non importa nulla della verità. E una descrizione di questo tipo, dello stato di cose in Israele in quel momento storico, ci deve portare a farci delle domande, ci deve portare a chiedere: ma dov'era Dio in tutto questo? Dov'era Dio in tutto questo? Come aveva potuto permettere che la situazione arrivasse a questo punto? Perché ha permesso che le cose precipitassero moralmente fino ad arrivare a quel punto lì? Chi è questo Dio che lascia che una situazione degeneri in questo modo? Ho in mente due cose, due tipi di risposte. La prima è che questo testo che abbiamo letto, che stiamo commentando, ci incoraggia con il suo realismo. Dovrebbe incoraggiarci con il suo realismo. Perché il popolo di Dio, questa è la prova, questo testo è la prova che il popolo di Dio ha sempre vissuto in situazioni difficili di decadenza morale e spirituale. È stato sempre così, in realtà. Governi senza Dio, compromessi spirituali, tutto continua anche oggi nella stessa maniera. Non è cambiato nulla. E quando pensi che le cose stiano già andando abbastanza male con un Geroboamo, arriva un Acab. Però il fatto che questi versetti si trovino nella Bibbia è importante. È importante perché è la prova che Dio conosce molto bene le nostre circostanze. Dio conosce molto bene la realtà in cui tu e io viviamo. Dio conosce molto bene le circostanze specifiche che i suoi figli affrontano. Pensavo alle parole che lui ha scritto, se vi ricordate quelle lettere in Apocalisse dove Gesù scrive a delle chiese, ai credenti della chiesa di Pergamo gli scrive questo, dice in Apocalisse 2, dice: io conosco dove tu abiti, cioè lì dove è il trono di Satana, tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone che fu ucciso fra di voi là dove Satana abita. Non era un momento facile per questi fratelli della chiesa di Pergamo, però Dio li incoraggia dicendo: guardate, io conosco bene la vostra situazione e so che siete fedeli in questa realtà difficile. Però questi versetti mi hanno anche ricordato un'altra cosa, mi hanno ricordato la risposta che William Carey, questo missionario in India considerato il padre della missione moderna, la risposta che un giorno questo missionario diede a un bramino che gli fece una domanda, perché un bramino che lui stava cercando di evangelizzare e che andò da lui e gli chiese: ma come mai, William Carey, se questo messaggio che tu dici è così importante, il messaggio del Vangelo, come mai né io e né i miei padri l'abbiamo ascoltato prima d'ora? Come mai l'India è rimasta al buio per secoli? Era una buonissima domanda, in effetti. E una buonissima domanda a cui si potevano dare un paio di risposte almeno. Una poteva essere questa, poteva essere quella di dire: beh, la Chiesa è stata lenta ad ubbidire al comando di Dio di andare in tutto il mondo e non ha fatto bene quello che doveva. Questa poteva essere la parte di una risposta. Però William Carey gli dà un'altra risposta altrettanto buona, molto valida. Gli rispose così. Disse: immagina un re il cui regno sia stato attaccato e invaso dai suoi nemici per tanto tempo. Come pensi che avrebbe dimostrato maggiormente la sua forza e il suo valore? Se avesse cercato di contrastarli subito e impedendogli di entrare, oppure se li avesse lasciati insediare e poi spadroneggiare a loro piacimento fino a mettere delle radici molto profonde? Io non so che cosa rispose il bramino, però so che la risposta numero due è quella valida. Un re avrebbe dimostrato maggiormente la sua forza e il suo valore se avesse lasciato insediare e poi spadroneggiare a loro piacimento e i suoi nemici fino a mettere radici molto profonde per poi sconfiggerli. William Carey in effetti stava dicendo due cose: è piaciuto a Dio di tenere lontano il Vangelo dall'India per un certo tempo. La seconda parte della risposta è: Dio ha avuto i suoi motivi per farlo. Dio aveva i suoi motivi per permettere che la situazione arrivasse a quel punto. Dio ha i suoi motivi per cui sta permettendo anche oggi che la situazione sia arrivata al punto in cui siamo. È la stessa cosa oggi. Era piaciuto a Dio di permettere che le cose seguissero questo corso in Israele e lasciare che questo baalismo diventasse la religione ufficiale e Dio aveva avuto i suoi motivi per farlo. Qual era secondo voi il motivo per cui Dio lo ha fatto? Quindi la sua gloria. La parola di Dio, la Bibbia risponde continuamente dicendo la sua gloria. In una situazione così compromessa, così degenerata, così senza speranza, Dio avrebbe preso tutta la gloria quando poi avrebbe mostrato la sua potenza nel distruggere quelle tenebre così fitte. E questo in effetti è ciò che Dio fa oggi, ogni volta che libera un individuo come te e come me dal peccato. Quando ci perdona, quando ci libera dalla schiavitù del male attraverso il sacrificio di Gesù. Ogni volta che Dio salva un peccatore, in effetti Lui sta mostrando la sua gloria, mostrare un intervento potente, sovrannaturale, che libera per sempre un peccatore dalla schiavitù del male. Ora sapete che cosa succede nella storia a questo punto? Improvvisamente entra in scena Elia. Acab, versetto 1 del capitolo 17. Acab non avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere, senza dubbio. E neanche Izebel non avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. Il versetto 1 del capitolo 17 arriva come un fulmine a ciel sereno. Quando tutto sembrava capitolare davanti a Baal, quando in Israele sembrava non esserci più speranza, chi arriva all'improvviso? Arriva un profeta che si chiama Yahweh è il mio Dio, Elia. Yahweh è il mio Dio. Come pensate che si sentisse Elia in un'epoca come quella, chiamarsi così quando tutti adoravano Baal? Come ti chiami? Mi chiamo Yahweh è il mio Dio. Sono un po' imbarazzante. Però Elia appare all'improvviso, è come se fosse stato catapultato proprio dal cielo. Non si sa nulla di lui, praticamente, non si sa chi era il padre, non si sa dove era stato formato come profeta, non si sa se fosse sposato, se avesse dei figli, ma non importa, perché quello che importa qui era il messaggio che lui portava. I commentatori non sono neanche sicuri sulla sua città di origine. Il testo qui ci dice, nel versetto 1, che lui era cresciuto a Galad, e questo significa che evidentemente Elia non visse nel suo luogo di nascita. Quindi Dio lo aveva anche preparato lontano dal posto in cui era nato, lontano forse dalle relazioni con i membri della sua tribù, come un po' come uno straniero, e in un tempo di apostasia. E qual era il suo messaggio? Lo leggiamo qui nel versetto 1. Qual è questa ambasciata che lui fa al re Acab? Che cosa gli dice? Gli dice questo: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Yahweh stava usando Elia per rivendicare il fatto che lui era l'unico vero Dio in quel momento, dimostrare che Yahweh era l'unico Dio, presentarsi davanti a questo re colpevole dell'idolatria del popolo e dirgli: ora ti dimostrerò che Baal, il Dio della pioggia, il Dio della tempesta, non esiste, perché ci sarà un tempo di siccità per 3 anni e mezzo. E tu stai sprecando la tua vita adorando un Dio falso, e ti ricordo che Yahweh è l'unico vero Dio. Questo messaggio di Elia così potente, così autorevole, non si coglie nessuna incertezza in lui, se avete notato. Non era soltanto una sfida ai falsi dei che Israele adorava, era anche una sfida ai falsi profeti di Baal che c'erano, erano centinaia. Di lì a poco lui li ucciderà, li sterminerà. Elia era il profeta di Dio e tutti, alla fine di quel periodo di siccità, come ho detto che durò 3 anni e mezzo, e di carestia, lo avrebbero riconosciuto. Infatti la carestia avvenne esattamente nel modo in cui Elia aveva anticipato ad Acab, e lui sul Monte Carmelo sconfisse tutti i profeti di Baal. Acab e Izebel smisero di incutere timore e furono entrambi uccisi, proprio come Dio aveva preannunciato. E Dio mostrò la sua supremazia e rivendicò il fatto di essere l'unico Dio. Non definitivamente ancora, non definitivamente in quel momento storico, ma lo farà. Ha già promesso di farlo definitivamente. Un commentatore ha detto questo, ha scritto: vedere apparire Elia in questo modo, in questa storia, ci ricorda che non dobbiamo disperare quando vediamo grandi manifestazioni di malvagità avere successo sulla terra, perché Dio, segretamente, in luoghi inaspettati, ha già preparato la sua contromossa. Dio da sempre ha i suoi modi per vincere il male. Dio può suscitare uomini al suo servizio dal nulla, e perciò non c'è alcuna situazione senza speranza. Ogni volta che il male prospera è sempre superficiale, perché Dio, quando il male sembra trionfare, è pronto con il suo uomo e con il suo piano per assicurarsi che la sua causa non fallisca. E l'esempio per eccellenza che noi abbiamo è proprio Gesù Cristo, il sacrificio di Gesù alla croce, che quando sembrava la sua più grande sconfitta, invece, fu il momento in cui Dio ha sconfitto il peccato, la morte e il suo acerrimo nemico che è Satana. E chiunque mette la sua fede in Cristo vince con lui, sconfigge il peccato, sconfigge la morte, sconfigge Satana nella sua stessa vita. Dio è ancora colui che fa meraviglie oggi in un modo misterioso. Dio in questa epoca, nell'epoca in cui noi oggi viviamo, fa meraviglie, sta compiendo meraviglie. Vorrei elencarne soltanto alcune. La salvezza dei suoi eletti. Dio oggi sta salvando delle persone che si trovano schiave dei loro peccati e del loro male. Gesù sta raccogliendo le sue pecore. Dio sta edificando la sua Chiesa. È una promessa che lui ha fatto e lo farà e lo sta facendo. Dio sta raccogliendo anche delle pecore che si sono allontanate per un certo tempo. Ha promesso di farlo, lo farà. Dio sta santificando i suoi figli per renderli sempre più simili al Signore Gesù Cristo. Dio sta ricostruendo vite distrutte di persone che a causa del peccato hanno toccato il fondo, ma Dio nella sua immensa grazia e attraverso la sua potenza sta trasformando e rendendo queste persone come noi dei trofei della sua grazia. E la mia domanda a te che sei qui stamattina è: stai partecipando a tutto questo? Stai partecipando a tutto questo? Stai vivendo questa trasformazione? Hai vissuto questa vittoria sul peccato? O ti sei nascosto davanti agli Acab e le Izebel di oggi e stai lì in un angolo in silenzio e timoroso di tutta questa situazione intorno a noi? Fratelli, noi oggi siamo il portavoce di Dio. Noi oggi come Chiesa siamo coloro che rappresentano Dio. Noi siamo coloro che rappresentano la gloria di Dio. Dio compie oggi i suoi piani, quelle meraviglie di cui parla l'inno d'apertura, attraverso di noi, attraverso la Chiesa. Stai partecipando a questo piano glorioso, vittorioso. Sei diventato un figlio di Dio, una figlia di Dio per mezzo della fede in Cristo. Se lo sei diventato, sei attivamente parte di questo processo di crescita. 2 mesi fa mi ha chiamato una persona al telefono dicendo che si trovava in un momento molto difficile, una persona che io non conoscevo, e mi ha chiesto se poteva incontrarmi per parlarmi. Così ho detto di sì. Dopo poche ore è venuta nel mio ufficio ed era una persona che aveva veramente una situazione molto difficile, al punto che ha pianto praticamente tutto il tempo. Ho cercato di ricordargli quelle verità che aveva affermato di aver creduto, perché aveva affermato di essere un credente. E così ho cercato di ricordargli quelle verità preziose di cui parla la parola di Dio. Se siamo in Cristo non dobbiamo temere, nessuno può rapirci dal suo amore. Dio si prende cura di noi. La conversazione è finita, le cose oggi stanno andando molto 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 meglio, però alcune settimane dopo questo incontro ho saputo proprio da questa persona che mi ha confidato questo, mi ha detto: sai, quel giorno quella telefonata è stata un po' l'ultima speranza per me, perché avevo deciso che se nessuno avesse risposto al telefono mi sarei tolto la vita. E naturalmente Dio aveva evidentemente compiuto un'altra delle sue meraviglie in un modo misterioso. Io non avevo mai visto questa persona. Però questa è un'altra prova del fatto che Dio compie le sue meraviglie oggi, legandosi alla Chiesa, legandosi a noi. E allora il mio appello alla fine di questo messaggio è: alziamoci, sbarazziamoci dell'idea del Dio utilitario e predichiamo e adoriamo e serviamo qui a Roma l'unico vero Dio e l'unico Signore, che è Gesù Cristo. Questo è il nostro compito. Questo è il nostro compito. Voglio concludere questo messaggio rileggendovi le parole di questo inno. Dio compie le sue meraviglie per vie misteriose. Cammina sulle acque e cavalca la tempesta. Nel profondo di tesori insondabili, di facoltà infallibili, egli custodisce i suoi disegni luminosi ed attua la sua sovrana volontà. Voi, santi timorosi, rinnovate il vostro coraggio. Le nuvole che tanto temete sono piene di grazia e pioveranno benedizioni sul vostro capo. Non giudicare il Signore in base a ciò che debolmente riesci a sentire, ma fidati di Lui per la sua grazia. Dietro a una provvidenza severa, Lui nasconde un volto sorridente. La sua volontà matura in fretta ed ogni ora avanza. Il germoglio forse è amaro, ma il fiore sarà dolce. La cieca incredulità di certo sbaglia e invano scruta la sua opera. Ma Dio è il suo proprio interprete e lo renderà manifesto. Chissà se un giorno potremo anche affiancare a queste bellissime parole vere anche una bellissima melodia, un bellissimo canto, e potremo cantarlo. Ma che Dio ci benedica. Preghiamo. O Signore, noi ti adoriamo, riconosciamo che sei l'unico vero Dio, Tu e il Signore Gesù Cristo che Tu hai mandato proprio per compiere i Tuoi scopi di salvezza nella vita degli uomini. O Signore, che Tu possa operare nei cuori di ogni persona che è qui, dovunque si trovi nella sua relazione con Te. O Signore, preghiamo che oggi sia un giorno di conforto, di poter ricevere nuovo coraggio per tutti noi, ma anche per un giorno di salvezza per chi ancora non la possiede. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.